Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 706 di Studio di X, quello che ascolterete nel fine settimana subito dopo l'Epifania. Siamo nel 2017, questa è la seconda trasmissione dell'anno. Grazie a tutti coloro che ci hanno inviato rapporti d'ascolto per tutte le emittenti che ci ritrasmettono, sia Adventist World Radio, seppur con un'altra denominazione, ma anche gli altri operatori in onda corta, a partire dalla WRMI, Radio Mayhem International, Radio BCL News e la IBC, Italian Broadcasting Corporation, queste ultime due sui 6070 kHz, gli operatori in onda media sul territorio nazionale, fra cui AM, Radio Base 101, Power Radio AM, Free Radio AM e gli operatori in FM e televisivi che a macchia di leopardo sul territorio nazionale italiano ritrasmettono anche questa rubrica, di cui troverete tutto, come vi ricordo, ogni settimana sul sito internet www.studiodix.net, la possibilità di contattare noi e alcune delle emittenti che ci ritrasmettono, la possibilità di consultare l'archivio con tutte le 706 trasmissioni trasmesse in questa ultima edizione nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva. Dico in questa ultima edizione perché Studio di X è una storia ben più lunga, nasce infatti nel 1979 grazie a un'idea di Stefano Mannelli, Italia Zulu 3 Eco November Hotel, che salutiamo. Saluti e ringraziamenti vanno anche a tutti coloro che ci hanno inviato dei rapporti d'ascolto nella settimana appena trascorsa. Sono stati veramente tanti quelli per i 6070 kHz, dove la domenica mattina prima della nostra trasmissione è stata ripetuta dal trasmettitore di Rohrbach anche Gold 1593 per una mezz'oretta. Non è stata una trasmissione voluta, lo diciamo qui in trasmissione, ma una ripetizione cominciata dalla Germania a un orario che non doveva essere occupato da noi, ma dalla trasmissione dei radioamatori. Quella del Dark invece è stata collegata alla nostra sorgente audio con un congruo anticipo. Grazie anche a tutti coloro che ci hanno inviato segnalazioni d'ascolto sui social network postando file audio e video. A proposito, vi ricordo che tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale sono raggiungibili da www.bclnews.it e che ci trovate poi sui social con il canale YouTube, account Twitter e Google Plus, ma la nostra maggiore presenza sui social appunto è quella su Facebook, con le varie pagine ufficiali, quindi Studio di X, BCL News, Radio BCL News, Italian Broadcasting Corporation e www.ondemeditalia.it, alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, e in qualche caso con gli omologhi gruppi Facebook ai quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione con in testa il nostro Studio di X, Radio Ascolto in Radio TV, gruppo nel quale ci intratteniamo anche durante la settimana al di fuori della mezz'oretta scarsa che trascorriamo insieme ogni settimana in radio. Quindi saluti e ringraziamenti a tutti. Ne cito giusto 2-3, Davide Borroni e Graziano Braga sui 1350 di AM il giorno di Capodanno, e saluti e ringraziamenti per i 6070 kHz a un rapporto d'ascolto cartaceo che ci è arrivato di Francesco Paroli da Buglio in Monte in provincia di Sondrio, che con la sua Texun PL880, è una long wire da 18 metri con balloon 4-1, ci ha ascoltato il giorno di Capodanno fra le 11 e le 12 UTC con un simpo 55544. Vi ricordiamo che il segmento della domenica mattina comprende 30 minuti di Studio di X e poi 30 minuti di trasmissioni digitali a cura della ABC, Italian Broadcasting Corporation. E non lo facciamo frequentemente, ma quando una notizia è importante la apriamo la nostra rubrica anche con notizie che non appartengono al mondo del radioascolto internazionale. Questa è una notizia che appartiene al mondo dei media in genere, al mondo della televisione, soprattutto al mondo del digitale terrestre, perché il digitale terrestre non veicola soltanto televisione ma anche radio, anche se ne abbiamo parlato nelle settimane passate, le percentuali di ascolto della radio sul digitale terrestre sono in qualche modo irrisorie, tranne per i canali di radiovisione. Ma parliamo oggi del DVB-T2, infatti dal 1 gennaio 2017 si possono vendere, almeno per legge, solo TV con il T2 a bordo. Il switchover delle trasmissioni sarà entro il 2022, ma con i principali canali in simulcast. In realtà devo dire che questo è il titolo del pezzo che traiamo dal sito Newsline, dal prestigioso sito Newsline dedicato al mondo delle comunicazioni, ma Rai e Mediaset hanno annunciato che non faranno alcuna transizione prima dell'ultimo giorno utile, quindi prima del passaggio definitivo. Ma come vi dicevo, a partire dal 1 gennaio 2017 sul territorio nazionale non possono più essere venduti i televisori con le vecchie codifiche DVB-T in MPEG 2 o MPEG 4. Ne dà conto Confindustria Radio TV, ricordando che i terminali dovranno essere predisposti per la ricezione del nuovo standard DVB-T 2HEVC, il digitale terrestre di seconda generazione, che permette un uso più efficiente delle frequenze attraverso una compressione stimata del 30% del segnale, quanto previsto dal decreto milleproroghe del 2015, di cui vi abbiamo parlato quando è stato approvato, poi convertito nella legge 11/2015, che a suo tempo ha fissato al 1 luglio 2016, posticipandolo di 18 mesi, l'obbligo di inserire un sintonizzatore DVB-T2 negli apparecchi televisivi e nei decoder per le vendite dai produttori e distributori al dettaglio, previsto in questo caso dalla legge 44 del 2012. Il decreto ha inoltre esteso, accogliendo le preoccupazioni espresse da Confindustria Radio Televisioni, l'obbligatorietà delle codifiche a tutti i codec, compreso lo standard di compressione HEVC, quello che si è maggiormente diffuso sul mercato internazionale. L'estensione dell'obbligo ha permesso di garantire ai consumatori la rapida introduzione di apparecchi atti a ricevere servizi televisivi DVB-T2 con codifica evoluta HEVC, di evitare che il territorio nazionale italiano diventi un mercato di risulta di televisori obsoleti, l'obbligatorietà in altri paesi come la Francia è in vigore già da molti anni, ma soprattutto di scongiurare una doppia migrazione, la prima al DVB-T2 MPEG 4 e la seconda poi all'HEVC, con conseguente necessità di acquisto di nuovi ricevitori a distanza ravvicinata, particolarmente gravosa per gli utenti. Secondo alcune stime CRTV, quindi Confindustria Radio Televisioni, su circa 48 milioni di ricevitori televisivi nelle abitazioni italiane al marzo 2016, solo il 6% era equipaggiato a ricevere il nuovo standard, con un tasso di sostituzione tra i 4 e i 6 milioni di pezzi l'anno. La transizione alla nuova tecnologia è anche obbligata dalla migrazione programmata a livello di Unione Europea della banda 700 MHz alla banda larga mobile prevista entro il 2020-2022. In Italia tale banda è occupato per oltre il 60% da operatori di rete nazionale e la restante parte quasi integralmente da emittenti locali, con alcuni diritti d'uso in scadenza al 2032. La transizione sarà graduale, fino al 2022 i principali canali saranno trasmessi in simulcast. Tuttavia Confindustria Radio Televisioni, in tutte le occasioni istituzionali, ha indicato come urga una programmazione e una comunicazione coordinata del processo di migrazione a tutela degli utenti e delle imprese del settore. Ne abbiamo parlato già in altre occasioni. Sarà l'ennesima batosta l'emittenza locale, per l'emittenza nazionale una soluzione come sempre la troveranno, ma tante altre imprese, fra le pochissime ormai rimaste nel settore locale, vedrete che chiuderanno. E passiamo al radioascolto internazionale e apriamo con una notizia che è stata pubblicata a firma di Antonello Napolitano sul sito Cora DX, che riguarda il ritorno di Radio Afghanistan sui 6100 kHz. Infatti da qualche settimana, dopo che era stata segnalata attiva l'ultima volta ad aprile del 2012, è tornata proprio a farsi ascoltare su questa frequenza, ripeto, i 6100 kHz, il servizio internazionale di Radio Afghanistan. I programmi per l'estero sono diffusi giornalmente in quattro lingue straniere: 15:30, 16 in inglese, 16:30 in urdu, 16:30-17 in arabo e 17:17-30 in russo. La frequenza, come già detto, è quella appunto dei 6100 kHz nella banda internazionale dei 49 metri. Gli stessi programmi sono disponibili anche in streaming e audio sul sito ufficiale della Radio Televisione Nazionale dell'Afghanistan, la RTA, sul sito internet www.rta.org.af. per entrare direttamente nella sezione inglese mettete anche uno /ENG e poi cliccare Radio Kabul per i programmi nelle lingue straniere e Radio Afghanistan per quelli domestici. L'emittente è stata sintonizzata anche in Italia da diversi appassionati lo scorso dicembre, nella fascia oraria compresa fra le 16 e le 17 UTC, quando vanno in onda i programmi di 30 minuti rispettivamente in urdu e arabo. Impossibile invece l'ascolto del programma in russo, che inizia alle 17, in quanto a quell'ora il canale è utilizzato da Radio Cina Internazionale per le sue trasmissioni in lingua inglese. Il nuovo servizio per l'estero di Radio Afghanistan ha preso in via il 31 luglio del 2011. Alla cerimonia di inaugurazione era presente l'allora ministro dell'informazione della cultura, il dottor Makhdoom Ragin, il quale affermò che il ripristino di queste trasmissioni offrirà agli amici stranieri una maggiore visibilità dell'Afghanistan, oltre a tenerli informati circa i principali avvenimenti del paese. In origine Radio Afghanistan, scrive Antonello Napolitano, era stata attiva in onde corte non solo con le trasmissioni per l'estero ma anche con quelle nazionali. All'inizio degli anni 80, poi, dopo l'invasione del paese da parte dell'Armata Rossa, sia i programmi domestici che quelli destinati all'estero venivano diffusi anche attraverso stazioni ripetitrici situate nell'allora Unione Sovietica. In quel periodo l'emittente si ascoltava abbastanza facilmente la sera sulla frequenza di 15.075, almeno quella nominale in realtà oscillava fino ai 15.077 kHz. Nel 1995, con la presa del potere da parte dei talebani, Radio Afghanistan fu trasformata nella radio della voce della Sharia, che è la legge islamica. Le trasmissioni in onde corte con questa nuova denominazione venivano sintonizzate regolarmente sulla frequenza di 7.085 kHz e continuarono fino all'8 ottobre del 2001, quando il centro trasmittente fu bombardato dagli aerei statunitensi. E ricordo che la notizia fu data anche da noi in tempo reale, eravamo già agli albori dell'epoca di internet. BCL News nasce nel 1998 come sito internet, la trasmissione radiofonica era già in onda. E negli anni 2002-2003, caduto poi il regime dei talebani, le trasmissioni in onde corte di Radio Afghanistan ripresero grazie all'aiuto di organizzazioni giapponesi, statunitensi e dell'Unione Europea stesso, con lo scopo di coprire l'intero territorio del paese. I programmi però venivano diffusi non dal territorio nazionale ma attraverso degli impianti trasmittenti che erano situati in Norvegia e negli Emirati Arabi Uniti. Risalgono invece al 2003 le prime notizie di agenzia circa un accordo stipulato con l'India che si impegnava a fornire al governo di Kabul un nuovo trasmettitore da 100 kW che probabilmente è proprio quello installato a Yakutat e che è utilizzato per il rinato servizio per l'estero inaugurato appunto il 30 luglio 2011. Agli iniziali programmi in inglese e urdu si sono anche aggiunti successivamente quelli in arabo e russo, e tra i progetti futuri figura anche l'introduzione dei servizi in lingua francese e tedesca, il che significherà tornare, anzi superare, l'operatività degli anni 80, quando Radio Afghanistan ne trasmetteva, oltre che negli idiomi nazionali, in ben 5 lingue straniere. In quello stesso periodo l'emittente verificava i rapporti di ricezione con una bella cartolina QSL, mentre attualmente non si ha alcuna notizia di conferme recenti. L'indirizzo di posta elettronica, che è riportato sul sito ufficiale, è info@rta.org.af. tuttavia, al termine del programma in lingua inglese vengono annunciati anche dei recapiti postali, un postbox 5544 e un'email radioafghanistanenglishnews@gmail.com e persino una pagina Facebook che potete cercare come Radio Afghanistan English Program. Ringraziamo Antonello Napolitano che, esaudiente come al solito, ha pubblicato questo interessantissimo pezzo sul sito coradx.it. E andiamo invece al portale Italradio, a firma di Luigi Cobisi. Veniamo a conoscenza del cambio di denominazione di Funkhaus Europa. Infatti Radio Colonia entra nel cosiddetto Cosmo, il programma italiano della WDR in collaborazione con le radio di Brema e Berlino, si inserisce nella nuova forma di organizzazione che da Funkhaus Europa porta dal 1 gennaio 2017 a Cosmo, che è la rete multilingue in FM, internet e via satellite. Questo nuovo nome, che poi recupera una precedente denominazione, appare decisamente più semplice e diretto. Il programma italiano, in onda da oltre 50 anni, malgrado la perdita delle onde medie, prosegue come sempre ed è una delle componenti più vivaci della nuova rete. E a proposito di programmi in lingue non italiane, invece, ma in idiomi parlati sul nostro territorio nazionale, sempre dal portale Italradio, sempre a firma di Luigi Cobisi, parliamo dei programmi in lingua sarda della RAI. Infatti la stampa sarda riferisce della firma della nuova convenzione tra la Regione Sardegna e la RAI per la produzione e realizzazione di programmi televisivi su Rai 3 e radiofonici in lingua sarda, in questo caso su Radio 1 in Sardegna, per il 2017. Il ruolo delle lingue regionali e delle minoranze nella programmazione della radiotelevisione pubblica c'è sempre stato, nella maggior parte dei casi, come abbiamo appena detto, per convenzioni con gli enti locali. Il quotidiano L'Unione Sarda del 29 dicembre 2016, a pagina 45, riporta una dichiarazione dell'assessore alla cultura regionale Claudia Firino, che sottolinea come l'utilizzo della lingua sarda sui canali radio e TV pubblici riconosca l'articolazione territoriale della RAI nell'isola, anche alla luce della riorganizzazione delle sedi, che vede depotenziate le competenze delle sedi regionali e aggrega la Sardegna a una macroarea lontana dalle nostre peculiarità. Anche il consigliere Rai Siddi si augura che la Sardegna sia posta sullo stesso piano di Valle d'Aosta e Trentino e, come riporta l'ANSA nel notiziario regionale del 29 dicembre 2016, l'attuale decreto legislativo 177/2005 afferma che il servizio pubblico radiotelevisivo garantisce la programmazione di trasmissioni in lingua tedesca, ladina, francese e slovena, mentre la legge di riforma della RAI assegna risorse specifiche per un valore di 15 milioni a favore di un'unica convenzione, quella tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano. I giornali regionali su Radio 1 della Sardegna vanno in onda dal lunedì al sabato alle 7.18 e poi alle 12.10, 12.27, la terza edizione dal lunedì alla domenica alle 14.30, 14.45, la quarta alle 18.45, la domenica invece alle 12.15, 12.25. La frequenza di onde medie ancora operante dalla Sardegna e da Cagliari è quella dei 1062 kHz del sito di Decimo Puzio. E a proposito di onde medie, che non approfondiremo oggi, in settimana è arrivata anche l'assegnazione delle prime tre frequenze su oltre 900 domande presentate. In realtà oltre 1110 sono risultate compilate erroneamente. Di onde medie italiane parleremo nelle prossime settimane, perché sembra, insomma, che stia accadendo qualcosa che in Italia abbiamo già visto. Non voglio esprimermi in maniera succinta oggi, lo farò in maniera molto più dettagliata nelle prossime settimane. E ho sempre detto che il particolare segnale d'avviso dei tempi che cambiano, almeno per la diffusione radiofonica, sarebbe stato quella delle scelte dei produttori automobilistici. Oggi ci occupiamo proprio di una scelta di un produttore automobilistico fra i principali, almeno in Europa, che riguarda la radio digitale. Infatti il 2017 sarà l'anno delle auto interconnesse e parte la BMW, seguiranno anche le tariffe flat per mobile. BMW lancia ufficialmente il Connected Onboard, costituendosi come traino delle altre case automobilistiche per l'adeguamento del mercato automobilistico all'esigenza delle vetture interconnesse. Come anticipato da molti mesi sulle pagine di Newsline, da cui è tratta anche questa notizia, il 2017 sarà l'anno delle Internet Car. Le motivazioni sono, da una parte, l'adeguamento ai protocolli di sicurezza europei e presto mondiali e le esigenze di garantire l'interazione diretta delle auto con tutti quegli strumenti web già da tempo disponibili per viabilità, navigazione, informazione e intrattenimento. Nel caso della prestigiosa casa automobilistica tedesca vengono proposte informazioni utili come i consigli sull'orario di partenza ottimale all'esterno della vettura attraverso iPhone o Apple Watch e all'interno col sistema BMW Connected Onboard. La funzione Remote 3D View consente di visualizzare a distanza la zona circostante, la vettura parcheggiata, e di acquisire dal web dati su aggiornamenti stradali in tempo reale come problemi di traffico, incidenti e ostacoli, o info socioculturali come i suggerimenti circa eventi e manifestazioni, oppure sul piano dell'intrattenimento è possibile ascoltare le stazioni che hanno flussi streaming attraverso gli aggregatori più importanti con in testa TuneIn, seguendo un percorso che caratterizza la radiofonia 2.0 e tendenzialmente anche accedere a YouTube e altri flussi audio video. L'equipaggiamento telefonico con wireless charging comprende un guscio di supporto con funzione di ricarica senza fili e prese USB, mentre grazie all'antenna sul tetto la ricezione di telefonia mobile è ottimizzata e con il Bluetooth si possono collegare contemporaneamente due telefoni mobili e un lettore audio. Il pacchetto InnoVision di telefonia BMW comprende il Bluetooth Office e la capacità tecnica per un hotspot Wi-Fi. Uno è integrato nella vettura con LTE di serie, che permette la connessione a internet attraverso scheda SIM con abbonamento deputato alla scelta dell'utente. Il lancio delle vetture interconnesse, scrive ancora Massimo Lualdi, sarà abbinato a quello delle tariffe sostanzialmente flat per le connessioni in mobilità, nel senso che il limite di gigabyte sarà così elevato, si parla di pacchetti di 100-200 giga a fronte di abbonamenti mensili che si aggireranno sui 40-50 euro, capacità così elevate tali da renderle praticamente irraggiungibili l'esaurimento, salvo chiaramente la prolungata fruizione di servizi audio-video in HD. Sul punto la Commissione Europea starebbe già studiando provvedimenti normativi da sottoporre nel corrente anno alle Camere legislative comunitarie, Parlamento e Consiglio UE, per evitare i fenomeni di dumping sui singoli territori nazionali da parte di alcuni operatori europei che già si sono dimostrati piuttosto aggressivi. E torniamo al portale Italradio e torniamo a parlare di segnale orario RAI. Infatti anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro gruppo si è tanto discusso del fatto che il segnale orario in RAI c'è ancora. Infatti c'è, ma è fatto in casa, perché uscito di scena appassiona alla TV per le meraviglie tecnologiche digitali, il segnale orario codificato continua ad andare in onda in radio. La RAI infatti genera l'informazione dal proprio orologio negli studi di via Asiago a Roma. Come sottolineato fin dall'inizio proprio da Età Radio, non vi era alcun motivo di eliminare il servizio in FM e in onde medie. Video Kills Radio Star, il segnale orario che la TV digitale rifiuta, è risorto in radio. Non viene però più inoltrato dall'Istituto Meteorologico di Torino, ma fatto in casa. Non siamo in grado di valutare, scrive Luigi Cobisi, l'accuratezza del segnale generato in RAI per la radio. È ipotizzabile che gli orologi dell'emittente pubblica siano però sincronizzati almeno periodicamente sull'ora campione. Si fa anche spazio tra i commentatori l'ipotesi che il segnale torinese comportasse degli oneri per la RAI, tali che potrebbe aver deciso di far da sé fidando sui propri mezzi per risparmiare. Poiché il segnale orario è un elemento caratterizzante del servizio pubblico, sarebbe auspicabile che il livello di accuratezza del segnale sia reso noto. E sempre dal portale Ita Radio veniamo a conoscenza che dal 2 gennaio i TG regionali della RAI sono disponibili su RAI Italia, che è il canale satellitare del servizio per l'estero criptato diffuso in tutto il mondo. L'alternanza continua delle regioni di diffusione garantirà una completa copertura geografica. Sono due le edizioni del TG regionale in onda, dalle 14 alle 19.35 in contemporanea praticamente con Rai 3. L'iniziativa mira al consolidamento dell'offerta per gli abbonati al servizio estero. Non è stata resa nota la sequenza delle regioni, ma che il TG delle 19.30 sarà ricevuto a New York dalle 14.30, a Buenos Aires dalle 16.30 e San Paolo dalle 17.30. Gli orari per Australia ed Asia dell'edizione delle 14 sono quindi a Sydney alle 22 dal martedì al giovedì, alle 22.30 al lunedì e venerdì, a Pechino dalle 20 dal martedì al giovedì e alle 20.30 negli altri giorni. Gli orari locali dell'Africa per l'edizione delle 14 sono a Johannesburg alle 15.45. praticamente segue lo stesso criterio di cui ci siamo occupati tante volte, cioè di una turnazione delle edizioni regionali, e fra l'altro credo neanche tutte, non come in altre nazioni che almeno sul satellite sono disponibili tutti i servizi regionali. Chiaramente costa un onere in termini di banda per l'operatore che ne usufruisce, ma almeno quella sì che sarebbe un'informazione completa. Oggi la RAI lo mette disponibile anche su Rai Italia. Ci auguriamo che anche l'offerta possa essere ampliata in termini di regioni. Ed è terminato ufficialmente il 31 dicembre 2016 la fusione tra Wind e 3, quindi adesso è un unico operatore, primo del settore mobile con 31 milioni di utenti attivi. Le due società, che erano rispettivamente di proprietà della russa Vimpelcom, la Wind, e della cinese Hutchison, la 3, avevano annunciato la fusione nell'agosto del 2015. Massimo Ibarra è l'amministratore della nuova società dopo diversi anni di esperienza nel settore maturati proprio in Wind. Ibarra ha già annunciato che la nuova società prevede una spesa di circa 7 miliardi in infrastrutture digitali, probabilmente a causa degli asset ceduti per accontentare il garante europeo per la concorrenza. Inoltre ha proseguito che la società da lui guidata punta ad essere un operatore di riferimento nell'integrazione fisso mobile e nello sviluppo delle reti in fibra di nuova generazione, anche grazie all'accordo con Enel Open Fiber per la realizzazione della rete in banda ultra larga in Italia. Nella prima fase di fusione i due marchi resteranno distinti, così come le offerte commerciali, i negozi e i siti internet, e anche se il sito del nuovo operatore è già disponibile all'indirizzo www.wind3.it. L'unica cosa che cambierà per i clienti dunque sarà l'aspetto tecnico, in quanto entrambi gli operatori potranno contare sulle reciproche reti mobili, fornendo quindi una copertura più estesa. Si attende nel frattempo il debutto di Free, che è l'operatore francese che dovrebbe entrare nel mercato attraverso le acquisizioni fatte grazie alle pressioni dell'antitrust. Notizia riportata dal sito Newsline.it. A completamento di questa vi dico che è stato annunciato ufficialmente il roaming con Wind da parte di 3, prima lo faceva con TIM. E rimanendo in casa Newsline.it, altra notizia che proviene dal mondo del digitale, anche in questo caso, ma del digitale televisivo, quello fruito via IP, e inizia infatti la sfida Netflix-Amazon. La chiave sono i contenuti originali. I giganti dello streaming on demand puntano ad aumentare le produzioni originali, che è una scelta che fino ad oggi si è rivelata vincente dal punto di vista commerciale. Nel 2016 Netflix, seppur ancora lontana dai livelli del colossale HBO, HBO ha confermato le aspettative superando gli 80 milioni di abbonati e producendo circa 600 ore di programmi originali con investimenti pari a 1,2 miliardi di dollari. Amazon, che nel 2017 si propone come principale concorrente dell'azienda californiana, a dicembre ha lanciato in Italia Amazon Prime Video, che è il servizio streaming già da tempo presente in molti paesi come America, Stati Uniti e Giappone, che permette l'accesso a molti contenuti come The Grand Tour, il programma con un format molto simile al più famoso Top Gear. La sfida più importante tra le due piattaforme sarà la localizzazione dei contenuti nei diversi paesi in cui sono operativi i due colossi. Netflix, ad esempio, si è affidata alla casa di produzione italiana Cattleya, che si occupa della creazione della serie Suburra, tratta dall'omonimo film che percorre le vicende della criminalità romana. Amazon invece ha collaborato con Friends Television per The Collection e con Fuji TV per alcune serie nel Sollevante. L'ampliamento del servizio a livello internazionale, in attesa di poter raggiungere il grande mercato cinese, porterebbe un aumento delle sottoscrizioni e un incremento della raccolta pubblicitaria. È importante sottolineare tuttavia che per Netflix il servizio streaming rappresenta la quasi totalità dei ricavi, mentre per Amazon Prime Video è nato come un esperimento subordinato ad Amazon Prime all'interno di un più ampio giro d'affari che potrebbe portare al colosso dell'e-commerce una maggiore disponibilità economica di investimento. E siamo al termine di questo appuntamento numero 706 di Studio DX, quello che state ascoltando nella seconda settimana del 2017. La prima ci ha accompagnato anche nella notte e nel giorno di Capodanno. Oggi ci siamo cominciati a sentire subito dopo l'Epifania, e trasmissione che ci accompagnerà fino alla metà di questo primo mese del 2017. Vi ricordiamo il nostro sito internet www.studiodx.net, dove troverete tutte le forme di contatto per interagire con noi e con una parte delle emittenti che ci ritrasmettono. Sono tante: in FM, in onde corte, in modulazione di frequenza, sul satellite e anche web radio e portali di podcast. E troverete invece tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, raggiungibili da www.bicellenews.it. Per quello che riguarda studiodx.net troverete chiaramente anche la possibilità di ascoltare le 706 puntate realizzate in quest'ultima edizione fino a oggi nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva. Ci trovate poi sui social con diverse pagine Facebook, ma anche con account Twitter e YouTube. Su quest'ultimi potrete riascoltare le trasmissioni. Sugli account Twitter vi mandiamo gli avvisi e vi teniamo aggiornati sul mondo della radio e del radioascolto internazionale. Sulle pagine Facebook invece vi invitiamo a cliccare mi piace. Parlo chiaramente della pagina Studio di X, ma anche della sorella Obiettivo di X, di BCL News, di ABC Italian Broadcasting Corporation, di Radio BCL News, di www.ondemediaitalia.it. Invece per i gruppi Facebook fate riferimento a quello delle Onde Medie Italiane, www.ondemediaitalia.it, e per questa trasmissione a Studio di X Radio Ascolto e Radio TV, dove ci intratteniamo anche al di fuori di questa mezz'oretta scarsa che trascorriamo in radio settimanalmente parlando di radio, di radioascolto, ma non soltanto. Quindi richiedete l'iscrizione nel caso in cui non abbiamo avuto in passato altri contatti, o perché ci avete inviato i rapporti d'ascolto, o perché ci avete richiesto delle informazioni. Inviatemi attraverso la pagina ufficiale un messaggio privato illustrandomi il vostro interesse e la vostra attività. Siamo al termine, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, sarà Studio di X numero 707 che ascolterete a partire dal 15 gennaio del 2017. La linea torna adesso alla normale programmazione dell'emittente attraverso la quale ci state ascoltando. Noi saremo qui puntuali fra 7 giorni, stesso orario, stessa frequenza. Da Roberto Scaglione è tutto, buoni ascolti e alle prossime.